dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.
Il 90, dicono che la paura faccia 90, ma fra le mani noi oggi non abbiamo la smorfia, il libro della tombola napoletana, bensì abbiamo l'immaginaria biografia non autorizzata e parziale, molto molto parziale, di Woody Allen. Però la firma è di quella importante, è quella di Sergio Savoia. Buongiorno.
Buongiorno Stefano Ferrando.
Sì, c'è anche la mia di firma. Ma
vabbè, tanto c'è la tua di firma.
Ma se io dico Woody Allen, una battuta così a caso che ti viene in mente?
Di Woody Allen o sì. Su Woody Allen? Che sono...
a scelta, perché...
A lui ha delle battute, i one-liner, come si chiamano in inglese, che sono meravigliosi, tra cui quella "non ho paura di morire, semplicemente non voglio essere lì quando succederà".
Io invece, quando sento parlare di Woody Allen, guardo Roberto Rossinelli e Beppe Reichen in regia e spero che oggi non mettano troppo Wagner, perché quando ascolto troppo Wagner mi viene voglia di invadere la Polonia immediatamente. Allora, 90, oggi però 90, l'avete capito, non fa paura, mille storie, farà ridere, ma penso che faccia anche riflettere, Sergio, un po'.
Sì, tra l'altro speriamo di non chiamargliela, perché 90 non li fa oggi, li fa tra due giorni.
Esatto,
e non si fanno gli auguri prima.
Ma noi però ne parliamo e non gli facciamo ancora gli auguri. 90, che è un traguardo importante per molti ma non per tutti. Adesso quelli della mia età capiscono che noi la pubblicità proprio ci è rimasta,
sì,
proprio
però
dentro.
Diciamo, arrivarci già sarebbe mica male. Lui, vale, in una recente intervista a Barry Weiss su Free Press, un sito, Barry Weiss, che è recentemente diventata CEO di CBS. Forse non CEO, insomma, personaggio molto importante di CBS, dai, diciamola così, diceva: tutta la mia famiglia sono molto longevi. La parte iniziale di questa intervista parla proprio del suo avere 90 anni, tutti molto longevi, la mamma che ha superato i 100, eccetera, eccetera. Però lui dice: in realtà non è che non succedano più cose, ma da questa età quello che fai è aspettare che il tuo corpo pian piano smetta di funzionare. Però lui in realtà è molto lucido, è molto in gamba e molto ancora capace di fare cose interessanti.
Sì, ne sta facendo tanto, una appena uscita anche in libreria, ne parleremo. Sergio, tu sai, frequenti, passi da queste parti, sai che a mille storie ci piace giocare. E allora inizio subito io a giocare, perché ci siamo chiesti, oggi che è il 28 novembre 2025, quindi siamo a 48 ore dal compleanno di Woody Allen. Woody Allen, chi è? E allora noi giochiamo e vi diciamo chi è Woody Allen oggi in 90 parole. Sergio, tu devi contarle?
Sì.
Non più una di più, non una di meno, pago pegno se sono di più o meno.
Ok,
mi sono impegnato.
Conto.
L'uomo che regala la battuta giusta per ogni momento, quella che fa fare bella figura da apparire quasi colti. L'uomo delle 90 candeline, la mamma arriva a 100. Avrà fiato? Il clarinetto è sempre al suo fianco. Perciò l'autore che si appresta a girare un nuovo film in Europa, dove lo venerano, non come a casa. No, non New York, città feticcio, ma nel resto del paese. Il genio che trasforma un presunto difetto nella sua forza, la perenne nevrosi in un linguaggio imitato e universale. Auguri, Allen Stewart Königsberg.
Thank you. Capitolo primo. Adorava New York. La idolatrava smisuratamente. Ah no, è meglio là. La mitizzava smisuratamente. Ecco.
Per lui era una metafora del decadimento della cultura contemporanea. La stessa mancanza di integrità individuale che spingeva tanta gente a prendere la vita, la via più comoda, scusate, stava rapidamente trasformando la città dei suoi sogni. Woody Allen e New York.
Siamo a New York proprio, si sente.
Si sente il suono. Sentite un po' questo, questo panorama sonoro. Nel frattempo abbiamo il Queensboro Bridge, che è quello che si vede nella famosa immagine che è diventata un'icona della, direi, dell'arte contemporanea.
Credo che sia la locandina più appesa in tante case al mondo.
Nella nostra generazione sia. Faceva, diciamo, ti sentivi uno giusto ad attaccare quella, la locandina di quel film.
Ti dirò di più, sono orgoglioso che questa cosa è passata di generazione in generazione, perché tu hai detto della nostra generazione, ma anche
di quelle dopo.
Sì, te lo assicuro.
Vabbè, lui, abbiamo già detto, nato Alan Stewart Konigsberg, è cresciuto a Brooklyn, Flatbush e Midwood negli anni 30 e 40, in ambiente ebraico medio-basso, quindi non la grande borghesia. Fin da ragazzo assorbe l'umorismo yiddish, il ritmo frenetico appunto della sua città, il jazz, che farà parte della sua identità, i cinema di quartieri, i deli, che sono questi localini dove si mangiano le cose, e i campi da basket sotto casa. Quindi quando lui dice I'm very identified with New York, it's my city, sono molto identificato con New York, è la mia città, non è marketing. Per lui Los Angeles, dove ha girato film, non è che non abbia lavorato a Los Angeles, è un posto dove, citazione, non succede niente dopo le 9 di sera. Cioè Los Angeles un po' come Bellinzona, mentre New York è vita 24 ore su 24, nevrosi, intelligenza, ironia, sesso, cultura, solitudine, i temi della sua opera. Allora, ma come New York entra nei film di Woody Allen, anche, nel, anche negli scritti evidentemente, ma qui parliamo dei film, agli anni 60-70... La New York comica, ebraica, intellettuale, caotica. New York è Stati Uniti, rappresenta gli Stati Uniti per il resto del mondo, non rappresenta così tanto gli Stati Uniti nel resto degli Stati Uniti.
Che è quello che dobbiamo ricordarci noi europei.
E dobbiamo ricordarci noi europei che New York è un'eccezione negli Stati Uniti. New York è molto diversa dall'America profonda, è molto poco americana, pur essendo molto americana, no? Ci sono film come Take the Money and Run, Bananas, Love and Death. Io uso i titoli in inglese perché spesso poi queste cose vengono riproposte e cambiano i titoli che gli sono stati dati in italiano. Ancora non c'è in questa fase della sua carriera una New York realistica, ma si sente il ritmo della città. Annie Hall, quindi Io e Annie è il titolo in italiano. Film Manifesto, dove appare tra l'altro la sua attrice
musa.
La sua musa. Qui è la New York romantica, autunnale, intellettuale, come si chiamano quei frutti, no, i lobster, non mi viene in italiano.
Ah, le aragoste.
Le aragoste che scappano mentre lui e lei cercano di cucinarli, le code al cinema, il New Yorker, il ponte appunto di Queensboro, i loft di Soho, i taxi, eccetera, eccetera. Insomma, quella che avete in mente. Manhattan, l'apoteosi, Manhattan, il titolo del film, Manhattan, è così. Girato in bianco e nero e in scope da Gordon Willis, probabilmente il più bel biglietto d'amore mai scritto per una città. L'apertura l'abbiamo sentita con Rhapsody in Blue di Gershwin e le immagini del ponte di Queensboro a Central Park, il Guggenheim, il Planetarium. È un poema sinfonico per la sua città, che diventa bellissima nelle sue immagini, una città che all'epoca specialmente era sporca, era caotica, non era particolarmente splendida, era corrotta, vitale ma alienante, e lui la trasforma in una poesia. E si potrebbe continuare, ma per ora ci fermiamo qui, perché New York è lo scenario di fondo, no? Il fondale su cui lui dipinge queste storie di nevrosi, queste storie comiche, ma non solo comiche.
Tu ci hai fatto capire, dipingendo questa New York, che New York è la sua città, e lui lo ribadisce proprio in Manhattan.
New York era la sua città e lo sarebbe sempre stata.
Woody Allen, New York, la sua città, e lui di città ne ha visitate, vissute e girate tantissimo con i suoi film. E ecco, un altro gioco di mille storie. Anche noi abbiamo, come Allen per le città, il nostro Woody preferito, il nostro film preferito. Nessuno escluso, tutti voi avete un film di Woody Allen preferito. Allora, riprendo io, pago io, e questo è il mio.
Chi disse preferisco avere fortuna che talento, percepì l'essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po' di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no. E allora si perde.
Perché? Perché Match Point? Allora, perché è ciò che non ti aspetti da Woody Allen, probabilmente, pensando ai suoi 54 film. Perché è drammatico, perché ti tiene con il fiato sospeso, perché quel nastro, così come quel parapetto, sono una divinità capricciosa che decide il nostro destino. E tutto ciò affascina e fa arrabbiare al tempo stesso, perché Dostoevsky sarebbe stato fiero di Allen, perché Chris non potrà non provare rimorso per tutta la vita, perché lo riguarderei all'infinito. Ecco perché Match Point è il mio film di Woody Allen preferito. Sergio, il tuo invece?
Io abbasso tantissimo il livello.
No, vediamo.
Abbasso
vediamo.
Tantissimo il livello.
Cosa vuol dire abbassare il livello? Sentiamo e vediamo un po'.
Cosa c'è scritto, scusi?
Ma come? Non sa leggere?
No, non capisco questa frase. Agite con calma.
Io dice, sì, mettete sul banco $15,000 ed agite con calma.
E dopo che dice?
Cioè, vi tengo sotto tiro.
Ma qui c'è scritto sotto giro, non sotto tiro.
No, sotto tiro.
No, guardi bene, è una G questa.
No, è proprio una T, è scritto tiro.
George, puoi venire un momento? Cosa leggi qui? Vediamo. Mettete $15,000 sul banco ed apite con calma. Che significa
apite? Agite.
Sì, ma qui cosa ci leggi? Tiro o giro?
Tiro, ma che significa apite? Agite, c'è scritto agite con calma. Mettete $15,000 sul banco e agite con calma.
E agite con calma. Chi è che ha detto che abbassavi il livello?
Allora, guarda, hai scelto benissimo questa clip. Questa è
tu l'hai scelta.
Abbiamo... No, l'hai tagliato tu.
Allora. Beppe Recine, così adesso...
Okay. No, questo è Take the Money and Run, prendi i soldi e scappa, no? Cioè, uno dei film della prima fase della sua carriera, è un film di squisito umorismo, dove i meccanismi dell'umorismo di Woody Allen, tra cui questo continuo rovesciamento, no? Woody Allen è quello famoso della battuta, un vandalo entra al Louvre, riattacca le braccia alla Venere di Milo. So che anche una delle tue preferite ha questo stesso meccanismo di rovesciamento, e qui è la nevrosi durante una rapina in banca, il fatto, l'incomprensibilità, ma gestita in una situazione tipica dei film dell'epoca, perché quel film Take the Money and Run è un film che fa il verso a tutta una serie di altri film che andavano molto di moda in quel periodo lì, quindi bisogna anche contestualizzare. Ma come è scritto? La scrittura, anche la scrittura che tu hai citato prima, è straordinaria. Noi non siamo più abituati ai film scritti così, perché siamo nell'epoca di Netflix, dove abbiamo il...
A nastro.
Ma sì, poi abbiamo la capacità di attenzione di un pesce rosso ormai, quindi già troppo complicato. Questa scena oggi sarebbe stata tagliata dopo 5 secondi.
Lunghissima, eppure.
Però ha dei tempi comici straordinari e una qualità di scrittura che attraversa tutta l'opera, non solo il cinema, ma tutta l'opera di Woody Allen. Quindi sì, a me è un film che ancora adesso mi fa ridere. Guardate, far ridere è difficile.
È molto più facile far piangere.
Esatto.
Allora, al contrario, allora, visto che l'hai citata, la mia al contrario è questa. Una volta un prete mi tirò una Bibbia sul cuore. Per fortuna avevo una pallottola d'oro che mi aveva regalato mia madre, che mi salvò la vita.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by, moonlight.
moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Allora, bellissimo, eh? Però io sono un
meraviglia.
Po' io sono un po' in confusione, però, Sergio, e qui chiedo il tuo aiuto, perché a me questa melodia ricorda un bianco e nero fumoso e famoso al tempo
perlaceo
stesso.
Perlaceo lo definirei, quel bianco e nero perlaceo degli anni 40,
ecco,
meraviglioso.
Osso di seppia, non so, no, neanche.
No, si riseppia la Montale, stai introducendo livelli di complessità che io non sono in grado di gestire.
Già. No, comunque io dicevo fumoso perché mi viene in mente la sigaretta di Bogart,
sì,
in Casablanca. Famoso anche quel giro, perché tra quel film, perché viene girato con attori, macchinisti in tempo di guerra, fuggiti dall'invasione nazista. E quindi adesso sarei curioso di chiedere a lei,
Casablanca,
sì. Sarei curioso di chiedere a lei, signor Sergio Savoglio, vedo sì, che è in cuffia, quindi è già pronto, che ci azzecca Casablanca con Woody Allen?
Allora, non alzare troppo l'orizzonte d'attesa, perché mi stai creando ansia nella più puro stile alleniano. Allora, provaci ancora, Sam. Sto citando Umberto Eco. Allora, dovete sapere che
mi devo alzare in piedi.
Ci inchiniamo. Umberto Eco scrive una meravigliosa prefazione, introduzione di uno dei libri di Woody Allen che viene pubblicato in Italia all'inizio degli anni 70. Traduzioni fatte un po' male, onestamente, che poi vengono ripubblicate a cura di Daniele Luttazzi più recentemente, con delle traduzioni nettamente migliori.
Che lui è molto Woody Allen.
Lui è chiaramente influenzato tantissimo, come tantissime persone influenzate da Woody Allen. Ma in questa meravigliosa introduzione di Umberto Eco, di cui leggerei una parte, si parla proprio di questa cosa che dici tu. Provaci ancora, Sam. In quest'ultimo film le citazioni incentrate sulla leggenda di Humphrey Bogart sono più insistite, con simmetrie e ritorni tanto apprezzabili quanto sfortunatamente ermetici per molti spettatori, come lo sono stati per i distributori e perfino per i critici dei giornali. E qui arriva venenum in cauda, anche se non siamo in cauda qui, perché la citazione continua. I distributori hanno dovuto lasciar cadere l'allusione del titolo. Il titolo è Plays Again, Sam, cioè suonala di nuovo, Sam, che è la preghiera che Bogart, alcolizzato nella taverna di Casablanca, rivolge a Wilson, che suona al piano As Time Goes By, che è questa canzone qui. Tra l'altro... Eco sbaglia il titolo della canzone nell'introduzione.
Veramente?
Sì, Time Passing By. O forse sono io che non sono abbastanza intelligente.
No, ecco. È vero.
As Time Goes By, il titolo della canzone, la canzone dei suoi amori perduti, quelli di Bogart con la divina Ingrid Bergman. Forse addirittura è Ingrid Bergman che gli chiede di suonare. Non ricordo bene, però.
Alla fine.
E Umberto Eco ha sempre ragione. E i critici hanno parlato di finale moralistico, dice ancora Umberto Eco in questa introduzione, e a lieto fine. Lui che all'aeroporto decide di lasciare la donna amata al proprio marito e si allontana solitario nella notte, senza rendersi conto che si trattava di una ripresa della sequenza dell'inizio, fisicamente riprodotta da Casablanca. Salvo che all'inizio il sacrificio era di Bogart, accompagnato nella notte dal capitano francese Claude Rhin, mentre alla fine il sacrificio nel film di Allen è di Allen accompagnato dal fantasma di Bogart. E dunque non c'è né tenerezza né moralismo, ma la quieta ironia con cui Allen, autore, vede Allen personaggio, prigioniero dei propri miti intellettuali e delle proprie frustrazioni, lenite appunto dal vivere sempre dentro una continua citazione.
Umberto Eco.
E questo è il motivo per cui Umberto Eco è Umberto Eco, è uno dei motivi. uno dei milioni di motivi per cui Umberto Eco.
All'inizio di quella prefazione, proprio nelle prime parole, dal 1973, lui dice anche che faceva parte di quella ristretta elite di persone che conosceva Woody Allen. Lui diceva che a quel tempo in Italia lo conoscevano i logici matematici, i militanti del movimento studentesco, gli urbanisti e qualche antropologo. Oggi diciamo che è diverso, perché tutti conoscono Woody Allen, non necessariamente tutti amano Woody Allen, quello è un altro discorso, ma scrivere di Allen non è per nulla semplice, anche se immagino sia tremendamente divertente. E allora lo chiedo a Mario Mucciarelli, che di Woody Allen ha appena scritto, è in libreria con Woody Allen, film, amori e nevrosi. C'è tutto Woody Allen in tre parole. Buongiorno, buongiorno Mario.
Buongiorno, mi sentite?
Forte e chiaro.
Benissimo.
Ti vediamo
bene,
anche.
Bene, grazie. Sì, è uscita oggi, esce oggi, è una biografia italiana di Woody Allen, che mancava un pochino, e ce n'erano un pochino datate, e abbiamo cercato di raccontare la vita di Allen, con, ovviamente con tutti i film, e con, eccolo qua, e con tutte le opere teatrali, con tutti i libri, perché insomma, Allen è stato, cioè, mi ha fatto piacere che avete fatto sottolineato l'elemento della scrittura di Allen, perché in effetti lui stesso si definisce soprattutto uno scrittore, anche se ha fatto più di 50 film.
Nella recente intervista che citavo poco fa, credo che tu abbia potuto sentire perché eri già collegato, Barry Weiss fa questa bellissima intervista di un'ora e mezza a Woody Allen, poche settimane fa credo, parlavano già del fatto che sarebbe arrivato il suo 90° compleanno, e lui dice: finalmente ho scritto un libro. In realtà ne aveva scritti questi libricini meravigliosi che io ho letto quando ero ragazzo, che sono stati appena rititolati anche in italiano, Rivincite, se non sbaglio, Getting Even, Effetti Collaterali, Side Effects, e poi Senza Piume, Without Feathers, tratto una citazione di Emily Dickinson, se non sbaglio, una citazione a calambur, insomma. In questi sono dei piccoli testi brevi, ci si ritrova tutto il Woody Allen che poi conosceremo al cinema, ma ci si ritrova anche la sua straordinaria capacità di scrivere anche cose leggere, apparentemente, sciocchine, divertenti, ma una capacità di utilizzo della parola, quella sì ebraico-newyorkese, straordinaria. Non so come la pensi tu, Mario.
Sì, la penso dello stesso modo, nel senso che poi, studiando un po' la sua vita, le sue cose, si vede che fin da ragazzino Allen aveva dimostrato di... Non era stato un grande studente, non lo è mai stato, a scuola, ma sapeva scrivere i temi. Temi molto divertenti e che qualche volta erano apprezzati, qualche volta no. Questa capacità di scrittura gli rimane un po' per tutta la sua carriera, per tutta la sua vita, e ce l'ha anche adesso, anche nei momenti difficili, perché ne ha avuti, anche se sembra un grande...
Ci arriveremo.
Il rifugio è la sua stanzetta in cui scrive da sdraiato, non so come faccia, sul suo fogliettino, sui suoi quaderni gialli, a penna, nella prima stesura, e è proprio il rifugio della sua creatività più pura.
E tu,
comunque è ancora attiva.
Tu invece come l'hai scritta la sua biografia, la prima biografia in italiano? Noi la stiamo facendo in maniera così un po' alla mille storie. La tua, che è una biografia vera, come da sceneggiatore, da autore, tra l'altro sceneggiatore e autore di diversi radiodrammi anche per la nostra radio televisiva.
Sì, ho avuto la fortuna anche di fare radiodrammi, di fare cose diverse, e questo devo dire che è un po' sono innamorato di Allen da sempre, e un po' l'ispirazione all'eclettismo, la voglia di fare cose diverse come autore mi ha sempre preso. L'ho scritta al computer ed è stato, devo dire, un lavoro intenso, ma soprattutto che viene da ricerche di tutta la vita, però
vedi che alla fine ti hanno fregato anche nel titolo gli editori, perché tu hai sottolineato, come Sergio, di questa corrente, l'importanza di Woody Allen scrittore, però il tuo film è Film, Amori e Nevrosi.
Certo, ma infatti è una cosa vera questa cosa qui, perché comunque noi lo inevitabilmente lo caratterizziamo e lo riconosciamo per la sua produzione cinematografica come prima cosa, ed è giusto, anche perché ha 50 film fatti come regista, anche se le cifre possono variare a seconda di come si contano alcune cose. Alcuni capolavori importantissimi, però in effetti Allen è stato anche un commediografo prolifico, con alcuni picchi, tipo la prova c'è ancora Sam, prova c'è ancora Sam nella versione teatrale, ed è stato, aveva delle ambizioni di scrittura in tanti campi, tra cui anche quello letterario, perché i raccontini che lui scriveva erano uno dei suoi sogni fin da ragazzo, quello di pubblicare sul New Yorker questi racconti brevi.
Sì, e poi forse ci dimentichiamo sempre una cosa, che i film cominciano con qualcuno che scrive. Non è che ci si trova sul set e dai, giriamo qualcosa, cioè qualcuno scrive.
Oddio, nella storia
film.
Del cinema è successo anche qualcosa del genere, perché sì. Non ci resta che piangere, siamo a quei livelli, però no, scherzo. No,
però naturalmente c'è una scrittura, anzi centinaia di riscritture, cioè voglio dire, si arriva al film, si comincia a girare la prima cosa dopo che si è scritto, più persone, più scritture, quindi il film è una forma di letteratura, cioè è così, quindi qualcuno pensa e scrive il film prima che si giri, e quindi in questo senso sì, i film sono sempre, diciamo, potremmo parafrasare una famosa frase dicendo che i film sono la continuazione della letteratura con altri mezzi, no? Si potrebbe quasi dire così.
Giustissimo.
La provo.
Allora, noi ringraziamo davvero Mario Mucciarelli per essere stato Mille Storie. Vi ricordo, in libreria con Woody Allen, film Amori e Nevrosi, noto con piacere per chi ci segue sulla 2 che la locandina di Manhattan è appesa anche nel tuo studio e noi andiamo avanti con la nostra biografia molto particolare di Woody Allen.
Grazie Mario, buona giornata.
Grazie, ciao.
Mario ha citato anche un momento della vita di Woody Allen molto particolare, quello della gogna dell'opinione pubblica. Tribunale.
Il tribunale che non è un tribunale, esatto. Perché i processi si fanno nei tribunali e ci sono dei buoni motivi per farli nei tribunali. Quando si fanno fuori dai tribunali, generalmente finisce male. Sempre per qualcuno, e spesso quel qualcuno per cui finisce male è innocente. I guai giudiziari di Woody Allen, ne parliamo velocemente perché naturalmente noi non siamo neanche noi siamo un tribunale, sono principalmente legate alle accuse di abusi sessuali mossi dalla figlia adottiva Dylan Farrow nel 1992, e si sono conclusi senza alcuna condanna per il regista. Riassunto brevemente, nel 92 Woody Allen e Mia Farrow, che è la compagna dell'epoca, non sono sposati, genitori di figli adottivi e biologici. astrologici, si separano perché Mia Farrow scopre che Allen ha una relazione con Suni Previn, che è figlia adottiva di Farrow, non di Woody Allen. I due tra l'altro poi si sono sposati, sono ancora insieme adesso, sono sposati da 30 anni, a 33 per essere precisi. Il 4 agosto invece Dylan Farrow, che allora ha 7 anni, che è figlia della Mia Farrow, accusa Woody Allen di averla molestata. Lui nega categoricamente, dice che si tratta di un'accusa orchestrata dalla Farrow per vendetta e che insomma si difende in questo modo. Il caso emerge durante una battaglia per l'affido dei figli, eccetera eccetera. Insomma, una roba brutta, umana miseria, come si dice. Gli indagini susseguono, gli esiti legali sono che l'indagine della Connecticut State Police e dell'ospedale del New Haven di Yale dicono che non ci sono evidenze di abusi. I servizi sociali di New York archiviano per mancanza di prove. La sentenza sull'affido del 93, il giudice assegna la custodia esclusiva a Mia Farrow e critica Allen per il suo atteggiamento inappropriato verso Dylan e la relazione con Suyi, descritta come incestuosa dal punto di vista familiare. Tuttavia il giudice non ritenne le accuse di abuso sufficientemente provate per un'azione penale. Il procuratore di Litchfield County, della contea di Litchfield, nel settembre del 93 annunciò una probabile causa, una probable cause per un'incriminazione, cioè ci deve essere qualcosa di solido, ma decide di non procedere per evitare traumi ulteriori. Alla fine che cosa succede? Ci sono una serie di cause di tipo civile, ma la situazione è che non ci sono procedimenti aperti, che Allen continua a difendersi definendo le accuse falsità e definisce anche una stupidaggine la cancel culture, cioè la cultura della cancellazione. Durante il Me Too ci si riaccanisce contro Woody Allen e, come dicevi tu all'inizio di questa trasmissione, negli Stati Uniti questo periodo rappresenta un po' la fine del suo mito, cosa che invece non è successa in Europa.
In Europa, non a caso, il prossimo film che ha già iniziato a girare, a preparare, lo girerà in Europa. Woody Allen e le donne, lui ci gioca tutta una vita nella sua, come al cinema, in intervista, sul palco, sempre, ovunque, comunque.
Io non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me. È la battuta chiave della mia vita di adulto in relazione alle mie relazioni con le donne.
E questa è una battuta nel prologo di Io e Annie. Io e Annie vale a dire...
Che credo sia di Groucho Marx la battuta originale.
Ripresa.
Lui la riprende.
Esatto. Vale a dire, questo film è il primo in cui appare al suo fianco una donna che molti pensano sia la figlia di Buster Keaton, per quel nome. Il suo vero nome è Diane Hall, figlia di John Hall, e questo significa solo una cosa, che quel ruolo, quello di Annie Hall, è un omaggio alla sua vera identità nel film. Stiamo certo. Parlando ovviamente di Diane Keaton. Diane, che non ce ne vogliano le altre, Mia Farrow l'hai citata, Penelope Cruz, Scarlett Johansson, Emma Stone, Mira Sorvino, e poi le mogli, Arlen Rosen, Louise Lasser e Suni. Mogli, muse, figlie adottive, amiche, amanti, ma la donna della vita di Woody Allen e Diane. Per quel film, tra l'altro, vince l'Oscar nel 1978 e lei pronuncia in quell'occasione uno dei discorsi più brevi della storia di quella statuetta, serata a cui non prende parte invece Woody Allen. Perché? Perché serata di musica. Lui quella sera doveva suonare il clarinetto e quindi non è andato alla serata degli Oscar. Questo per dire anche quelle che sono le priorità.
Diane Keaton, lo ricordiamo, scomparsa l'11 ottobre, quindi poche settimane fa.
Diane, che avevamo già visto tra l'altro nei panni di una Corleone con Io e Annie, entra in una dimensione che è diversa, entra soprattutto nella ristrettissima cerchia di amici veri. Tutti pensano che Woody Allen e Diane Keaton siano una coppia, forse lo sono anche per qualche giorno all'inizio, ma dopo è pura autentica amicizia, una di quelle che poche persone possono vantare, un rapporto simbiotico dal punto di vista artistico, ma sono soprattutto amici, e Diane lo dimostrerà proprio in quei giorni bui che Sergio ha raccontato poco fa, quelli delle accuse, quelli della gogna, quello di uno show business che mette nell'angolo letteralmente Allen. Lei no, lo difenderà sempre e sempre pubblicamente, artista ma soprattutto intellettuale, Diane Keaton, californiana, ma capace di incarnare l'abitante di New York, colta, ironica, lei anche elegante, per il resto è in tutto e per tutto come Woody Allen.
sono M3 e suono la chitarra di Champagne. Io sono Colin Firth, non credo all'aldilà ma ad Emma Stone. Io sono ancora Sam, perché un free poker non mi aiuta mai a essere un po' Bardem tra Scarlett e Penelope. Chi sei? Io sono Jelly e questa è la mia lista di personalità. Io sono Annie, erotica, romantica, ma come si fa a non essere Jasmine? Perché la vita prende soldi e scappa da te. Io parto con il circo di Gio Malkovich e ballo con le ceneri che cantano Enjoy Yourself. E come Woody Allen vivo la mia vita come fosse un film. E come Woody Allen quando dico musica io penso swing. Che mi recita la vita lo so, ma ti farò volare sopra il cielo della Senna come Goldie Hawn. E ci innamoreremo per le strade di New York. Io sono Danny Rose, che più di tutto conta questo show. Vedo Drew Barrymore, ma sono Edward Norton, non Tim Roth. Sono Naomi Watts e contro mal di testa bevo scotch. Qui Bart Reynolds, cervello chiama corpo, pronto è lui. Io sono Boris, le volte che ce l'ho con tutta l'umanità. Io sono Baxter, perché la vita vera è molto peggio di qua. C'ho più sonno di sleep, perché ogni mezzanotte scappo dalla realtà e vivo la bohème degli anni 20 tra gli artisti e le celebrity. Se Charleston le avanguard, e come Woody Allen vivo la mia vita come fosse un film. E come Woody Allen quando dico musica io penso swing.
E noi abbiamo provato a vivere un po' mille storie come Woody Allen, però essere come Woody Allen è veramente tosta, è difficile. Però c'è qualcuno che ha saputo essere davvero come Allen, colui che dalle nostre parti, dove si parla italiano, colui che gli ha dato la voce, una voce talmente Woody da lasciare basito lo stesso Allen.
Attore meraviglioso, davvero mi ha fatto sembrare meglio di quanto sono, nel senso che, visto che ne parliamo, appunto Oreste Lionello, che è stato la mia voce, mi ha fatto diventare un eroe, mi ha reso divertente, mi ha reso un migliore attore e gli sono molto grato.
La classe di Woody Allen, che se non ricordo male 4-5 anni fa da Fazio aveva reso omaggio così alla sua voce italiana, perché Sergio veramente, cioè, sono due cose che non riusciamo
è chiaro che è come tradurre Totò, no? In un certo senso, tradurre Woody Allen con il suo accento, con il suo accento di New York, con il modo di parlare, tutte queste idiosincrasie in italiano, è un'operazione che fa tremare le vene ai polsi. Lionello ci è riuscito, ma ci è riuscito alla grande, cioè non ci si rende conto di stare ascoltando Woody Allen in una lingua che non è la sua, e quando lo ascolti in inglese ti rendi ancora più conto del lavoro fantastico che Oreste Lionello, scomparso pure lui purtroppo, aveva fatto.
Ma il lavoro fantastico l'ha fatto Woody Allen in questi suoi quasi 90 anni, ricordiamo tra 48 ore festeggerà 90 anni, noi non gli stiamo facendo gli auguri, lo potete andare anche a leggere in veste di romanziere, perché a quasi 90 anni quest'uomo si è tolto anche la soddisfazione di scrivere un romanzo. Lui ha detto: era una cosa che volevo fare da tempo e voilà,
e via, ecco,
ha scritto un romanzo
What's with Baum in inglese? What's with Baum in italiano credo che sia, a proposito di Baum, non ricordo.
Me la ricordo nemmeno
io. Me lo sono appena ordinato in inglese.
Che succede?
What's with Baum?
Esatto. Ecco. E lui il grande lavoro l'ha fatto però con le sue frasi. Tante le abbiamo citate, tante le avete in testa. Una per chiudere, Sergio.
Guarda, una delle mie preferite: il sesso senza amore è un'esperienza vuota, ma tra le esperienze vuote è una delle migliori.
E il sole fa male, come tutto quello che faceva bene prima. Il sole, il latte, la carne, l'università. Insomma, vale la pena vivere per ridere, per riflettere con Woody Allen, con la sua musica, con i suoi libri, naturalmente con i suoi film. Grazie Sergio per questa biografia improvvisata di Woody Allen.
Grazie Stefano, e speriamo di avervi fatto ritornare un po' di amore se non ce l'avevate più, e confermarlo se invece ce l'avete per questo personaggio straordinario.
E per Woody Allen, in chiusura, quali sono le cose per cui vale la pena davvero vivere.
Ci sono certe cose per cui vale la pena di vivere. Per esempio, per me, io direi il vecchio Groucho Marx, per dirne una, Joe DiMaggio, il secondo movimento della Sinfonia Jupiter, Louis Armstrong, l'incisione di Potato Head Blues, sì, film svedesi naturalmente, l'educazione sentimentale di Flaubert, Marlon Brando, Frank Sinatra, quelle incredibili mele e pere dipinte da Cézanne, i granchi da Sam Wu, il viso di Tracy.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois.